Buongiorno a tutti. Stiamo riflettendo su questo concetto in questa serie di studi che è ricostruire. E questa parola è una parola molto azzeccata, secondo me, per descrivere il sentimento che deve essere all'interno di noi, che deve guidare le nostre scelte. Ed è una bella parola perché è anche una parola che è un po' distante, non appartiene a noi persone del XXI secolo. Noi persone del XXI secolo siamo più per la parola sostituire, ossia buttare e comprare qualcosa di nuovo. La parola ricostruire vuol dire essere distrutti e essere costruiti di nuovo, essere ridotti a macerie e essere ripristinati. Ed è proprio così. Noi siamo persone rotte, abbiamo relazioni rotte che devono essere ripristinate. Non siamo più quella meravigliosa creazione che il creatore aveva nella sua testa quando ha deciso di crearci, e per questo c'è bisogno davvero di essere ricostruiti. Ricostruire è una bella parola perché ha insita al suo interno, nel suo significato, la grazia benevola di Gesù. Se Dio fosse come noi, persone del XXI secolo, probabilmente ci avrebbe preso e ci avrebbe già buttato via e avrebbe preso qualcosa di nuovo, un'umanità diversa. Invece no, nel suo modo imperscrutabile di agire, lui ha scelto di ricostruire, ossia di non distruggerci completamente, come viene detto in Lamentazioni, ma per la sua grazia farci prendere e diventare, prenderci e farci diventare delle persone migliori, degli umani completi, con delle relazioni ricostruite con Dio e fra di noi. Ricostruire è un vocabolo che ci appartiene poco. Personalmente, mia moglie mi accusa di essere proprio lontano da questo concetto, perché sapete, io sono ligure, sono anche un po' taccagno, quindi non sono neanche per sostituire. Io sono per una cosa diversa, che è il tappullo. Ricostruire è un concetto un po' complicato, è molto faticoso. Generalmente quando si rompe qualcosa preferisco appunto fare questo, metterci un tappullo. Tappullo è una parola del dialetto ligure che il famoso dizionario spezzino italiano dell'Emerita Accademia Cappellini traduce in questo modo. Lavoretto di riparazione, ossia piccola accomodatura. Insomma, un rabbercio che ci permette di tirare avanti in qualche modo per qualche tempo. Ecco, questo nella normalità dei miei rapporti coniugali, dei rapporti disastrosissimi, perché naturalmente il tappullo che faccio si rivela per quello che è, e poi mi tocca ammettere che sono un inetto. Vabbè. Quindi, generalmente tendiamo un po' tutti ad applicare nella nostra vita l'etica del tappullo. Questo vuol dire che non ci arrendiamo all'etica divina della ricostruzione, che porta alla ricostruzione etica, spirituale dei nostri rapporti interpersonali, ma ci accorgiamo fin troppo spesso, cioè, scusate, ci accontentiamo fin troppo spesso di escamotage molto umani, che invece di ricostruirci, di farci rinascere, di renderci persone intere, ci fanno essere persone traballanti, che vivono le loro esperienze in una comunità pericolante. Le prediche che abbiamo ascoltato in queste 2 ultime settimane devono essere lette su questo sentiero. Non possiamo accontentarci di fare dei tappulli nella nostra vita. La ricerca del cristiano è nell'ottica e nella direzione di un'etica morale, sociale, spirituale migliore delle proposte di che possiamo trovare intorno a noi. Ci deve portare ad essere persone migliori, con relazioni migliori, con un rapporto con Dio sincero che fonda le sue basi nella grazia di Gesù e nella santificazione, ossia nell'opera di continuo miglioramento che lo Spirito Santo compie nella vita delle persone, che è la vera ricostruzione dell'uomo. L'opera che Dio svolge in noi deve essere una vera e propria ricostruzione che crea persone solide, che agiscono in una comunità che si basa su rapporti robusti. Il brano che ci apprestiamo a guardare oggi, che è Neemia 5, pone Neemia davanti a una scelta, che è quella di fare un tappullo o di fare la scelta giusta. E non è un discorso di ricostruzione delle mura, ma è il discorso di una ricostruzione di una comunità che rischiava di essere distrutta. Lo leggiamo velocemente, perché non è un testo che conosciamo forse così bene, e poi passiamo a esaminarlo. Ci fu un grande lamento tra gli uomini del popolo e le loro mogli contro i giudei, loro fratelli. Alcuni dicevano: noi, i nostri figli e le nostre figlie siamo numerosi, dateci del grano perché possiamo mangiare e vivere. Altri dicevano: impegniamo i nostri campi, le nostre vigne e le nostre case per assicurarci del grano durante la carestia. E altri dicevano: non abbiamo preso del denaro ipotecando i nostri campi e le nostre vigne per pagare il tributo del re. Ora la nostra carne è come la carne dei nostri fratelli, i nostri figli sono come i loro figli. Ed ecco che dobbiamo sottoporre i nostri figli e le nostre figlie alla schiavitù. E alcune delle nostre figlie sono già ridotte schiave, e noi non possiamo farci nulla, perché i nostri campi e le nostre vigne sono in mano d'altri. Quando udii i loro lamenti e queste parole, fui molto indignato. Dopo aver riflettuto, rimproverai aspramente i notabili e i magistrati e dissi loro: come? Voi prestate interesse ai vostri fratelli? Convocai contro di loro una grande assemblea e dissi loro: noi, secondo le nostre possibilità, abbiamo riscattato i nostri fratelli giudei che si erano venduti ai pagani, e voi stessi vendereste i vostri fratelli ed è a noi che essi sarebbero venduti. Allora quelli tacquero e non seppero cosa rispondere. Disse ancora: quello che voi fate non è ben fatto. Non doveste piuttosto camminare nel timore del nostro Dio per non essere oltraggiati dai pagani, i nostri nemici? Anch'io, i miei fratelli e i miei servi abbiamo dato loro in prestito denaro e grano. Vi prego, condoniamo loro questo debito. Restituite oggi i loro campi, le loro vigne, i loro uliveti e le loro case, la percentuale del denaro, del grano e del vino e dell'olio che avete tenuto da loro come interesse. Quelli risposero: restituiremo tutto e non domanderemo loro più nulla, faremo come tu dici. Allora chiamai i sacerdoti ed in presenza loro li feci giurare che avrebbero mantenuto la promessa. Poi, agitando il mio mantello, dissi: così Dio scuota dalla sua casa e dai suoi beni chiunque non avrà mantenuto questa promessa, e sia egli scosso e resti senza nulla. Tutta l'assemblea disse Amen, poi celebrarono il Signore e il popolo mantenne la promessa. Dal giorno in cui venni nominato governatore del paese di Giuda, dal 20° anno fino al 32° anno del re Artaceste, per 12 anni, né io né i miei fratelli godemmo del complesso assegnato al governatore. I governatori che mi avevano preceduto avevano gravato sul popolo, ricevendo pane e vino, oltre a 40 sicli d'argento. Per fine i loro servi angariavano il popolo, ma io non l'ho fatto, perché ho avuto timore di Dio. Anzi, ho messo mano ai lavori di riparazione di queste mura e non abbiamo comprato nessun campo e tutta la mia gente si è raccolta là a lavorare. Avevo a tavola con me 150 uomini, giudei e magistrati, oltre a quelli che venivano a noi dalle nazioni circostanti. Ogni giorno venivano preparati per me un bue, 6 montoni scelti del pollame e ogni 10 giorni si preparava grande abbondanza di vini di ogni qualità. Tuttavia io non chiesi mai il compenso dovuto al governatore, perché il popolo era già gravato abbastanza a causa dei lavori. O mio Dio, ricordati per farmi del bene di tutto quello che ho fatto per questo popolo. Allora, noi esamineremo questo brano in 3 punti, che sono i seguenti, perché questo brano di Neemia ci insegna fondamentalmente tre cose, scusate, non ce la posso fare. Ci insegna fondamentalmente 3 cose, che sono: come trovare le magagne, ossia come riconoscere una giustizia misera, come rimboccarsi le maniche, ossia applicare una giustizia florida, e come fare manutenzione, ossia come vivere una giustizia santa. Cominciamo dal primo punto, che è come trovare le magagne, ossia riconoscere una giustizia misera, dal versetto da 1 a 6 del brano che abbiamo letto. Il problema che deve affrontare Neemia va alle basi dell'esistenza umana, alla fame, alla sussistenza. Le persone non hanno da mangiare, sono degli esuli poveri che devono ipotecare i loro beni per stare a galla. I più poveri sono i più colpiti, entrano in un vortice di debiti dal quale è impossibile uscire. E oltre a doversi sostentare, devono pure pagare i tributi all'imperatore e per questo danno in schiavitù i loro figli e le loro figlie. E non riescono a riscattarli poi, perché sono in questo circolo vizioso degli interessi, oltretutto, come viene detto al versetto 7, che annientano le loro possibilità. In questa situazione i ricchi giudei approfittano dei loro fratelli mettendoli in una posizione senza via di uscita. Notiamo che in questo momento i giudei erano sottoposti a delle pressioni esterne, perché c'erano gli amici che li stavano attaccando. E quindi sono in una situazione in cui il popolo poteva disgregarsi e il popolo di Dio poteva andare in fumo in un attimo. Ora, questa pratica, ossia quella dell'ipoteca, del dare in prestito, della schiavitù dei figli e delle figlie, era assolutamente legale. L'impero persiano permetteva l'ipoteca, garantiva anche la possibilità di dare impegno a persone per pagare debiti, si permettevano anche l'applicazione di tassi di interesse, che ho letto, io non lo so, però potevano essere anche molto salati. Il creditore poteva richiedere indietro il 150% di quello che veniva dato. La pratica era totalmente lecita e la morale anestetizzata dei notabili giudei probabilmente ha fatto sì che loro l'applicassero senza quasi neanche rendersi conto di quello che stavano facendo. Ecco che i benefici che Nemia aveva portato quando era arrivato in quei posti, aveva detto che aveva liberato dall'oppressione degli stranieri i poveri giudei, si erano andati erano scivolati via in un secondo. La coscienza dei ricchi giudei era talmente anestetizzata ad essersi dimenticati anche quello che la legge di Dio diceva di queste cose, perché anche la legge di Dio normava queste problematiche e prevedeva delle cose un po' diverse dalla normale morale e dall'etica del debito. Prevedeva, per esempio, che ci fosse un riscatto automatico nell'anno del giubileo. Prevedeva che non si potesse prestare denaro a interesse all'interno del popolo di Israele, ma soprattutto tutelava il povero che non poteva permettersi di ripagare i debiti, salvaguardandone la dignità e la vita. Vi leggo Deuteronomio 24, dal 10 al 13. Quando presterai qualche cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno. Te ne starai fuori e l'uomo a cui avrai fatto prestito ti porterà il pegno fuori. Se quell'uomo è povero, non ti coricherai avendo ancora il suo pegno. Non mancherai di restituirgli il pegno al tramonto del sole, affinché egli possa dormire nel suo mantello e benedirti. Questo ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi del Signore tuo Dio. Cioè, Dio sta dicendo, vabbè, presta, ma fai anche a meno di chiedere indietro. Cioè, ridotto all'osso sta dicendo questo. La legge di Dio trasforma la misera giustizia dell'uomo in un concetto di giustizia profondo e divino, che ha alle sue mani il comandamento che sta alla base della legge: ama il tuo prossimo come te stesso. La giustizia dell'uomo misera vede nel prestito l'elemento di guadagno lecito e regolamentato. La giustizia florida di Dio crea l'opportunità per l'uomo perché possa appropriarsi del concetto di grazia che è proprio di Dio. Predispone il terreno perché le persone possano attuare nella loro vita il piano di Dio. Pone le basi perché lo standard di giustizia dell'uomo diventi qualcosa di oltreumano, diventi divino. Nemia ama Dio e riconosce quando la giustizia che si applica nel suo popolo, nella sua nazione, è misera, e per questo si indigna, c'è scritto al versetto 6. E questa vicenda ci deve parlare ancora oggi, perché non è applicabile solo all'etica della giustizia sociale, ma generalmente ci parla sul livello di santità che è richiesto all'interno dell'insieme dei discepoli. Dio mette in alto l'asticella della nostra giustizia. Potremmo essere tentati tante volte di confondere un buon cittadino con un buon cristiano. Lo standard del cristiano deve essere assolutamente più alto, e questo deve essere qualcosa che in questa Chiesa è assolutamente certo e sicuro. Lo standard che è richiesto agli uomini che accettano Dio nelle loro vite e che vogliono vivere per Dio è uno standard più alto, migliore di quello che possiamo trovare al di fuori di queste mura. La giustizia del mondo, governata dalla legge che gli uomini decidono di darsi, è sicuramente un riflesso della grazia di Dio, perché è una grazia che non siete interamente distrutti, e anche perché Dio ci ha dato questa coscienza. Tuttavia, la legge degli uomini, per forza di cose, deve normare delle situazioni, delle pratiche, che possono essere distanti dalla volontà di Dio. La santità e la nostra coscienza non sono la stessa cosa. La santità è un parametro che resetta la nostra coscienza e la risetta sullo standard di Dio. Prima Pietro 1, da 13 a 16, dice così: perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli obbedienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Siate santi perché io sono santo. Questo è il parametro di giustizia che deve essere presente nella comunità umana. Il set della nostra giustizia, del nostro modo di condursi, è la santità di Dio. E questo è fondamentale, non per essere dei bacchettoni, ma perché in questo modo Dio può veramente ricostruirci. Dio ci setta a un livello morale, etico, superiore, perché possiamo essere migliori, perché possiamo trovare il bene. Ci permette di avere una metamorfosi, prendere quello che eravamo per farne qualcosa di meglio. La santità richiesta da Dio è per il bene dell'uomo e ci deve permettere di andare oltre quello che viene considerato buono e giusto intorno a noi. È per questo che non dobbiamo accontentarci. Lo Spirito ci dà la mente di Dio per riconoscere che la giustizia a cui siamo abituati, fatte di regole, reati, condanne, è qualcosa di necessario ma misero. Perché la giustizia della legge, così come la conosciamo noi, ha il suo fulcro nella condanna. E questo è chiaro in Romani. La legge porta a una missione e porta alla condanna. Mentre la giustizia che acquisiamo con Dio deve mirare a qualcosa di più alto. Perché è suscitata dall'amore. L'amore per Dio è un sentimento riflesso che deriva in primis dalla sua grazia. E tramite di esso capiamo la santità, la giustizia che Dio ci propone. Come Neemia ha fatto, ci dobbiamo indignare quando ci accorgiamo che la nostra vita o la vita della nostra comunità tende a qualcosa di meno della santità di Dio. Perché sappiamo che così facendo, ossia indignandosi, possiamo fare andare oltre e non accontentarci della miseria che ci propone l'etica umana, ma andare verso una miseria, una giustizia e un'etica florida e vigorosa. Secondo punto, dobbiamo rimboccarci le maniche. Identificare che il modello di etica, il modello di giustizia su cui ci basiamo è qualcosa di misero, non è sufficiente. Settare l'asticella al ribasso, abbiamo detto, deve farci indignare, ma quell'indignazione, se rimane in noi e non viene esternata in qualche modo, diventa un fuoco di paglia, ossia dura poco e non riscalda, ok? Dai versetti da 7 a 13, Neemia ci dà un esempio concreto, reale, di una persona che sapeva, scusate, non ho più girato le slide, di una persona che sapeva come governare, perché lui era un governante, e ci dà un esempio pratico di cosa fare perché possiamo applicare una giustizia florida. Il primo punto, la denuncia. Sicuramente abbiamo detto, l'indignazione non deve rimanere fra me e me, ma non deve neanche scaturire come un fiume in piena. L'azione che deve essere messa in campo ha come base l'amore per la comunità, l'amore per il prossimo e l'evoluzione di tutti verso qualcosa di meglio. Per questo il nostro modo di reagire deve essere preceduto dalla riflessione. E in questo lo dice Neemia. Qua prima di convocare, prima di parlare, lui riflette molto, c'è scritto. E questo molto non significa in termini di tempo. Perché tante volte le decisioni devono essere prese in maniera veloce. Perché le cose possono andare a ramengo in poco tempo. No, questo molto è un molto di qualità. La sua riflessione ha una qualità profonda. Vuol dire mettersi davanti a Dio, esaminarsi profondamente davanti a Lui, andare nudi davanti a Lui, portare lì, a Lui, la nostra indignazione per far sì che la nostra esternazione sia santa.
Questo vuol dire che la nostra esternazione non deve essere guidata da dei propositi personali, ma dalla passione per Dio. Vuol dire che deve essere guidata dall'amore. Vuol dire che deve essere mirare al bene altrui. Inoltre, la profonda riflessione ci porta anche a un esame personale davanti a Dio, perché anche noi possiamo essere al di sotto di quello standard. Dopo aver sottoposto la nostra indignazione a Dio, la denuncia può quindi essere esternata. E mi piace che in questo momento Enemia scelga il modo giusto con cui farlo. In questo momento che era il popolo doveva essere rinsaldato, Enemia sceglie un modo pubblico di esternare la sua indignazione. Questo perché? Perché Israele era attaccato dall'esterno e c'erano dei problemi fra una parte di Israele e un'altra. E quindi era pubblico il passo da fare, proprio perché potesse ricompattarsi la comunità. Questo non vuol dire che sia per forza il modo giusto. Ci possono essere altri modi efficaci per esprimere la nostra indignazione, talvolta un chiarimento individuale o un incoraggiamento. Questo ci dice che dobbiamo scegliere in maniera appropriata il modo in cui indignarci e il modo soprattutto in cui esternare la nostra indignazione. Ma la cosa fondamentale dell'esternazione, sia quella di Enemia che la nostra, è la sincerità senza giudizi di merito. Enemia non punta il dito. Enemia espone i fatti e fa rilevare l'ingiustizia e mette la comunità davanti a uno stato di fatto. Non punta il dito nel senso che non critica la persona, ma critica l'oggetto. E questo è importante. Enemia non manca di confessare neanche i propri sbagli, dimostrando di essere disposto a correggere anche il proprio modo di fare. Enemia fa punta tutto verso il miglioramento generale. Il giudizio di Enemia non è sulle persone, ma è su quello che stavano facendo. E non è neanche lui che giudica, ma è la parola di Dio a cui Enemia porta le persone a giudicare i fatti. Le persone, c'è scritto a un certo punto, non potevano dire niente. Perché io non ho attaccato Gabriele, Stefano, Rebecca, Margherita? Io ho semplicemente, cioè io, Enemia, ha fatto semplicemente un elenco di quello che non andava e le ha messi davanti a quello che Dio diceva di quelle cose. Enemia li pone davanti a quello che era la richiesta di Dio per il bene della comunità. E nessuno può contraddirlo. Un ultimo spunto di riflessione che è che Enemia ha anche a cuore la testimonianza. Il nome del popolo di Dio fra gli uomini non può essere disprezzato. I bassi standard di giustizia all'interno della Chiesa vengono notati dall'esterno. Se il metodo di giustizia interno della Chiesa è uguale a quello di fuori, cosa cambia? Quelli che ci guardano da fuori cosa possono pensare? Ciò che normalmente è accettato come buono e giusto fuori dalla Chiesa deve essere esaminato e approfondito all'interno della Chiesa, perché all'interno della Chiesa potrebbe essere considerato male e ingiusto e deve essere visto per quello che è. La legge degli uomini paragonata alla legge di Dio diventa piena di magagne e questo è il punto focale della nostra riflessione oggi. Ciò che è giusto fuori può diventare male dentro e la Chiesa è chiamata a dimostrare qualcosa di più. Ed infine è ancora la proposta. È facile denunciare, è facile dire, vedere le cose che non vanno e tirarle fuori, ma oltre a questo non può essere il punto d'arrivo, è il punto di partenza. Ci vuole il coraggio di proporre. E anche in questo caso è utile l'esempio di Enemia. La sua non è una proposta di sussistenza, ma una proposta di eccellenza. Scusatemi se ritiro fuori un vocabolo un po' vecchio per la nostra Chiesa. Enemia avrebbe semplicemente potuto chiedere di dare indietro gli interessi. Formalmente la legge era rispettata e tutti erano a posto. Invece no, Enemia fa un passo in più, perché Enemia comprende pienamente quello che è lo spirito della legge di Dio, quello che è lo spirito di come Dio si pronuncia all'interno della sua legge. Quello che chiede Enemia va pienamente nella direzione della grazia e dell'amore, e le parole di Enemia sono precorritrici delle parole di Gesù. Che sono queste? Da a chiunque ti chiede, e a chi ti toglie il tuo non glielo ridomandare. E come volete che gli uomini facciano a voi, fate pure a loro. Se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dei quali sperate di ricevere, quale grazia ne avete? Perché i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande, sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è buono verso i grati e verso i verso gli ingrati e verso i malvagi. Siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro. Ancora l'asticella è alta. La misericordia nostra è la misericordia di Dio. È lì il set, non è niente di meno. Questo vuol dire comprendere pienamente la volontà di Dio per noi, che non ci chiede di sussistere, ma vuole che noi esistiamo pienamente. Agire come ha fatto Neemia significa essere allineati con Dio, e questo non può che venire da una profonda conoscenza di Lui. Vuol dire che dobbiamo incontrare Dio, dobbiamo conoscerlo, avere un rapporto personale con Lui per poter settare il nostro parametro nella maniera esatta. Se conosciamo Dio per la sua giustizia, per la sua grazia e per il suo amore, non potremo che applicare le stesse regole e le stesse misure nella nostra vita quotidiana. Proprio come quando Paolo chiede ai Corinzi, in Seconda Corinzi, di donare pienamente, avendo in mente che Gesù si è dato pienamente per loro. Così anche noi dovremmo avere, anche noi nella nostra vita, ogni giorno, davanti ai nostri occhi, la giustizia, l'amore e la grazia di Gesù per settare la nostra giustizia, per settare il nostro livello di santità. Questo significa settare i nostri standard in un'accezione di eccellenza e non di sussistenza. Ed infine, nel momento in cui andiamo a applicare una giustizia florida, dobbiamo mettere le reazioni degli altri nelle mani di Dio. Se fossi stato nei panni di Neemia, e ho provato a mettermici, avrei avuto qualche pensiero a fare l'esternazione che ha fatto. Cioè, probabilmente quello che avrei pensato sarebbe stato il disastro, perché adesso vado lì, vedo una cosa che effettivamente non va, però la dico in malo modo, probabilmente, o meglio, avrei pensato, dovrei usare un po' di tatto, perché qualcuno potrebbe rimanerne un po', insomma, mica rimanerci troppo bene. Poi quelli sono anche quelli che finanziano, bisogna stare un attimo attenti. Sicuramente avrei pensato, qualcuno alla fine di tutto sarà scontento, verrà, mi chiederà di perché di questo, di quello, di quell'altro, e dovrà giustificarmi per questo e quell'altro. Quindi, con tutto questo retropensiero alle spalle, mi sarei presentato al popolo come una specie di Woody Allen balbettante che avrebbe avuto un'efficacia bassissima. Questo accade forse perché pensiamo che Dio non voglia il bene della sua comunità e pensiamo che noi siamo al centro di quella cosa. No, dobbiamo lasciare queste pretese. Noi non possiamo fare niente, la mettiamo nelle mani di Dio. Mettiamo nelle mani di Dio le reazioni delle persone. Mettiamo nelle mani di Dio la ricostruzione della comunità. E la reazione che hanno i ricchi, i notabili, i magistrati, per me è destabilizzante. Perché a un certo punto dicono, restituiremo tutto, non domanderemo loro più nulla, faremo come ci dici. Voi state di me avrei fatto, scusate, ma state parlando con me? Invece è andata così. Mettiamo la nostra comunità nelle mani di Dio e agiamo per il suo bene e rimaniamo stupiti da come Dio può operare. Le situazioni critiche devono finire in un momento di metamorfosi e crescita della comunità che trova in Dio la vera giustizia, il vero amore e il vero bene. E tutto deve finire, come finisce in questo caso, con l'adorazione. Ultimo punto. Neemia ci insegna come fare manutenzione, ossia come vivere una giustizia santa. Avere un set di valori conforme alla giustizia di Dio nella comunità di Gesù prevede però che poi ogni membro viva questi valori nella sua vita giorno dopo giorno e vigili perché quei valori rimangano sempre settati al giusto livello. Questo viene teologicamente definito come santificazione, ossia come andare giorno dopo giorno a essere più vicini a quello che ci è richiesto da Dio. E Neemia ci dà tre lezioni importanti. Neemia va oltre la prescrizione della giustizia umana nella sua vita personale. Lui avrebbe potuto richiedere un compenso per il proprio operato, e non lo fa, perché sa che il popolo è già vessato dalle tasse che deve pagare e dalla costruzione delle mura. Il suo parametro di giustizia è settato in altro, per definizione, nella sua vita privata. Decide di rinunciare a un diritto per seguire un livello di giustizia superiore, quello di Dio. E questa è la sfida che questo passo ci espone. Andare oltre, essere al di sopra di quello che viene riconosciuto come buono e giusto, perché la nostra bontà e la nostra giustizia possono essere al di là. E ancora, Nemia si è dato per la propria comunità. Nemia ha dato tutto se stesso per la costruzione delle mura. E anche noi dobbiamo avere a cuore la comunità. La Chiesa deve essere preservata e deve essere edificata, e lo facciamo noi, con la grazia di Dio. Questo richiede un impegno serio e la propensione a dare prima che quella del ricevere. I latini, che hanno inventato un po' le basi della Costituzione, su cui si basano le Costituzioni dell'Occidente, avevano un detto che era do ut des. A un'azione buona verso qualcuno ci deve essere un contraccambio. Ti do qualcosa e ricevo qualcosa in contraccambio. È un principio giusto, equo. Chi può dire che non sia razionalmente così? Bene, anche in questo caso la proposta di Dio è quella di andare oltre. E si dà perché si ama. L'adempimento della legge è amare Dio e amare il tuo prossimo come te stesso. Fare all'altro quello che vorremmo essere fatto a noi, in maniera deliberata. Non do ut des. Do e basta. Infine, Nemia è stato prodigo. Sostiene la comunità in maniera fattiva, accoglie alla sua tavola chi è al di fuori di quella comunità. Anche questo modo di comportarsi rimane, ci fa ricordare qual è il nostro standard di santità. Lo fa vedere agli altri, ne dà una prova concreta, la nostra prodigalità. In conclusione, l'invito che ci viene fatto questa mattina dal Signore è quello di non mettere tappuli nella nostra vita. I tappuli della nostra vita vengono fuori quando ci accontentiamo di un concetto di giustizia umano, dell'etica e della morale che ci stanno intorno. Quello che ci dice Dio è di non accontentarsi di queste cose, perché vuol dire vivere una vita misera, che non si sviluppa in tutto il vigore, in tutta la prosperità che sarebbero possibili. Vivere così vuol dire essere al di fuori di quello che Dio vuole da noi. Abbiamo bisogno di settare nella nostra vita e nella vita della nostra comunità dei parametri ambiziosi che siano allineati con la volontà di Dio. Abbiamo bisogno di perseguirli quotidianamente mediante delle azioni pratiche che si concretizzano in una vita imperniata su uno standard migliore di quello a cui siamo abituati. E possiamo fare nostro invece un altro motto latino che dice ad maiora, semper, sempre rivolte a cose maggiori. Sempre rivolte al meglio che per noi è Dio.